Voci dalle Dolomiti a Radio Cooperativa.
Ben ritrovati e buon anno nuovo agli ascoltatori di Radio Cooperativa. Siamo al primo appuntamento di questo 2020 con la trasmissione che arriva dalle Dolomiti, in particolare dal Bellunese, sulle frequenze di Radio Cooperativa in onda fin dal 2011, il martedì dalle 17.30 alle 19. Siamo dunque in onda per questo primo martedì del 2020, martedì 7 gennaio, in una trasmissione che è pensata anche per essere replicata martedì 14 gennaio 2020. Questa settimana torneremo a occuparci di agricoltura, un tema che frequentiamo spesso in questa trasmissione, ne trovate traccia nell'archivio digitale delle trasmissioni già andate in onda, quindi al sito radiocooperativa.org o anche a bellunopop.it. Trovate molte informazioni su vari aspetti delle questioni agricole riguardanti in particolare i territori di montagna e molto trovate anche sulle iniziative riguardanti il biodistretto in provincia di Belluno. Questa settimana invece ci spostiamo in Trentino, quindi un altro versante delle Dolomiti, per ascoltare alcuni degli interventi, una selezione degli interventi di un interessante convegno organizzato dalla Confederazione Italiana Agricoltori di Trento sul tema reddito, cooperazione, ambiente. Quali prospettive per gli agricoltori di montagna? Una interessante mattinata che è stata ospitata nelle cantine Rotary a Mezzacorona per l'appunto, e si è tenuto questo convegno lunedì 2 dicembre scorso. È stata un'intensa mattinata di lavori con diversi relatori, io ne ho scelti alcuni grazie agli organizzatori, appunto la CIA Agricoltori Italiani del Trentino, per proporveli. Il primo che vi faccio ascoltare sarà proprio il presidente della CIA Agricoltori Italiani del Trentino, Paolo Calovi. Ecco dunque la prima relazione al convegno del 2 dicembre scorso sulla agricoltura in montagna. Thank you.
ottenere un prodotto di qualità ci vuole innanzitutto la terra, l'acqua, un territorio in armonia con l'ambiente, un clima favorevole. E poi, e non per ultimo, ci sono gli agricoltori. Gli agricoltori che con i loro saperi, antichi e nuovi, con l'impegno costante, la grande passione, riescono a gestire e indirizzare tutti questi elementi per portare sulle nostre tavole prodotti di eccellenza, per bontà e salubrità. Tutto questo però non ha futuro se a noi produttori non viene garantito un reddito dignitoso. Buongiorno a tutti. Buongiorno e grazie mille di cuore di essere qui da parte mia e della Confederazione Italiana Agricoltori del Trentino. Un saluto particolare all'assessore Giuliano Zanotelli, a Marina Mattarei, a Giuliano Poletti, a Andrea Segre, a Gianni Bort, che saranno i relatori, e a Claudio Mazzini, non so se è arrivato, piacere, che, ai quali, con i quali potremo condividere e ragionare insieme in questa mattinata. Il mio compito oggi è quello di portare all'attenzione dei nostri ospiti e relatori la voce e anche lo scoramento, un po' il morale basso, diciamo, dei nostri produttori. Siamo agricoltori di montagna. Le nostre aziende fruttiviticole sono circa 25.000 ettari, sono 14.000 di frutteto, 11.000 di vigneti e non superano in media i 2,5 ettari, divisi molte volte in 10-12 appezzamenti. Ma diciamolo pure, anche quelle zootecniche dal punto di vista superficie fanno sorridere sicuramente i nostri competitor delle grandi pianure. La frammentazione dei terreni è altissima, 1.400.000 particelle fondiarie. Per fare un raffronto, i nostri cugini dell'Alto Adige ne hanno 400.000 sullo stesso territorio, più o meno, sulla stessa superficie. Negli anni abbiamo trasformato un territorio difficile in risorsa, e non solo per noi, lo sottolineo. Oltre alle difficoltà fisiche e naturali della nostra terra, con le quali ci confrontiamo quotidianamente, abbiamo anche da affrontare l'aggravio della normativa e della burocrazia. Mi riferisco a quanto previsto dalle norme per la sicurezza, che non distinguono le aziende di montagna da quelle più strutturate, come non si distinguono nemmeno quelle che sono professionali da quelle part-time. Non è poi da meno quanto è previsto dal PAN per la difesa fitosanitaria, distanze, segnalazioni, vi risparmio la lista, che conosciamo molto bene. L'arrivo dei nuovi fitofagi sta complicando ulteriormente la vita alle aziende agricole. Anche i rapporti di lavoro con i nostri collaboratori devono seguire norme estremamente rigide e poco adeguate agli imprenditori. Nonostante tutto, siamo qui. Forse per una strana alchimia che abbiamo scritto nel DNA, che ci lega al nostro territorio con radici profonde, proprio come le nostre piante. Non possiamo però bisogna stare attenti, perché non possiamo approfittare di questo sentimento, di questo attaccamento degli agricoltori, perché se l'agricoltore va via, dove non c'è agricoltura, di conseguenza c'è l'abbandono, e ne abbiamo in Italia parecchi esempi. Lo vediamo anche adesso con le situazioni del maltempo. La filiera agroalimentare, composta da produzione, conservazione, trasformazione, promozione, commercializzazione e consumo, ha due fasce deboli all'estremità, produttori e consumatori, che subiscono le logiche commerciali delle parti intermedie. Succede anche, a volte, che queste due estremità vengano messe in contrapposizione fra loro. In Trentino, i produttori, grazie alla lungimiranza di chi ci ha preceduto, hanno saputo organizzarsi, unendo le microaziende in cooperative, modello economico invidiato, studiato e copiato anche fuori dai nostri confini. Questo sistema ha garantito ricchezza e sviluppo a tutto il territorio, ma se i produttori, in particolare quelli frutticoli, non riescono a far quadrare i conti con remunerazioni che negli ultimi anni coprono a malapena le spese di produzione, significa che qualcosa in questo sistema si è inceppato. Questo mi porta a fare alcune riflessioni e domande con voi. Manca un progetto innovativo e strategico per la frutticoltura trentina, che metta al centro la distintività e la qualità dei nostri prodotti di montagna. Le organizzazioni di produttori e la cooperazione si devono far carico di come affrontare la pressione che c'è sui nostri mercati da parte di nuovi e vivaci competitor ortofrutticoli europei. Chiediamo chiarezza sulla tracciabilità e provenienza di questi prodotti, per evitare strane triangolazioni a tutela dei nostri produttori e consumatori. Manca ancora un indirizzo serio e ponderato sul nuovo assetto varietale, in particolare per il fondo valle. I nostri frutticoltori non sanno più cosa piantare. Questo è grave, signori. Le new breeding technology sono ancora un orizzonte lontano? Questa è la mia domanda. Quale sarà il futuro? A che punto siamo con la ricerca di nuove varietà resistenti, in particolare? Perché non sono disponibili piante prodotte da ricerca nazionale? Ad oggi, sul mercato, troviamo praticamente solo varietà club, prodotte in diversi stati esteri, con royalty in mano a ditte private. Forse rischiamo di diventare agricoltori in franchising.
Stai ascoltando Radio Cooperativa.
Anche noi abbiamo delle responsabilità, noi agricoltori, anche i soci cooperatori. Forse si sono dimenticati il loro ruolo, non assumendosi la responsabilità di portare in discussione le perplessità, incaricare i consigli di amministrazione affinché ci sia la discussione delle problematiche della base sociale. Magari si limita o ci limitiamo a farlo nel corridoio o in posti non adeguati. Ci sono gli strumenti, signori, ci sono gli strumenti da usare, come le assemblee che eleggono i rappresentanti ed i relativi consigli di amministrazione, e quindi dobbiamo farne uso corretto. Mi ricordo il vecchio presidente di questa grande cantina, ci diceva sempre alle assemblee: ricordatevi che questa è la vostra casa, qui dovete parlare, se avete problemi i nostri uffici sono a disposizione, parlate in assemblea e non sulle strade. Quindi credo che questo bisogna tenerlo ben presente. E a Marina voglio chiedere come può il movimento cooperativo ridare slancio al ruolo del socio, che è fondamentale, che è l'anima, no, della cooperazione. Forse sappiamo benissimo che dal punto di vista mentale, intellettuale, la cooperazione è un organo che avrà sicuramente successo nel futuro. Forse il cuore si sta un po' allontanando, e su questo dobbiamo riflettere seriamente. La globalizzazione dei mercati, la rivoluzione della comunicazione attraverso il web, i cambiamenti repentini di gusti, mode, hanno stravolto tempi ed abitudini. Nel mondo agricolo, e questa è un'altra domanda, siamo stati abbastanza veloci ed innovativi per riuscire ad adeguarci ai nuovi ritmi? Distintività del prodotto di montagna, territorialità, percorsi virtuosi ed impegnativi di sostenibilità e salubrità delle nostre produzioni e quindi marchi, marketing, stanno veramente valorizzando il nostro lavoro? E questa è un'altra domanda che mi pongo, che mi pongono i miei colleghi. I mercati sono governati dalla grande distribuzione, che avrebbe il compito ed il ruolo di trovare il punto di equilibrio tra le esigenze del produttore e quelle del consumatore. Nonostante le aziende agricole si siano organizzate tramite la cooperazione, fatichiamo a governare le logiche di mercato. Diventa quindi difficile garantire il reddito ai produttori, in quanto c'è uno squilibrio pesante a favore del prezzo di vendita, che è sempre più basso e che dovrebbe favorire teoricamente il consumatore. Questa è una teoria discutibile. Ma nel momento in cui le imprese agricole italiane smetteranno di produrre, vista la remunerazione insufficiente, che cosa si porterà sugli scaffali come Made in Italy, il nostro brand? Formazione, ricerca e sperimentazione. Da 145 anni FEM è al fianco dei produttori trentini ed europei, assieme alle più giovani università ed FBK, è motore di sviluppo economico, culturale, sociale di tutto il territorio. L'attenzione ai cambiamenti climatici e di conseguenza all'ambiente sono ormai al centro di ogni dibattito che anche la neoeletta Presidente del Parlamento Europeo, Ursula von der Leyen, li cita nel suo discorso come obiettivi primari. Il comparto agricolo viene spesso additato come uno dei maggiori inquinatori ambientali e viene dipinto molte volte dai media con due facce contrapposte, tutte e due, a nostro dire, fuorvianti, a seconda dell'obiettivo da raggiungere. Una è l'agricoltura delle favole, quella, per capirci, del mulino bianco, tutto bello, nessuno che si sporca le mani. Oppure come attività senza scrupoli, disposta ad ogni mezzo per massimizzare la produzione. Qui sappiamo tutti benissimo che per produrre senza l'uso di mezzi di difesa contro i principali fitofagi è quasi impossibile. Lo vediamo anche nei nostri orti, ogni tanto ci proviamo, mi viene in mente mia madre che con qualche intruglio strano spruzza i pidocchi o così. La filosofia lì però è un po' questa, o male o malà, narà. E diventa sicuramente impossibile se si vuole trarre reddito da queste produzioni. E che siano esse biologiche oppure tradizionali, non c'è differenza, bisogna trattare. Ciò non toglie che il comparto agricolo, in particolare in Trentino, sia impegnato da anni in percorsi virtuosi di sostenibilità, e non solo nei campi, ma anche nelle strutture cooperative, con grande attenzione alle energie rinnovabili, alla depurazione delle acque, all'uso del suolo. Mi vengono in mente le celle ipogee, per esempio, oppure questa cantina che è stata costruita sul sedime di una vecchia fabbrica.
Stai ascoltando Radio Cooperativa.
Lavoriamo in natura e dobbiamo essere consci che questa sfida uomo-natura non avrà mai fine. I cambiamenti climatici, gli arrivi di nuovi parassiti ne sono a testimonianza. Voglio però sottolineare che spesso ci troviamo a rincorrere le problematiche. Dovremo cercare tutti insieme ad essere maggiormente preventivi e reattivi. Non mi riferisco solo alla ricerca, ma penso anche ai ministeri nazionali ed europei. In Trentino abbiamo un coordinamento degli imprenditori, Gianni, ma è privo della rappresentanza agricola. È vero che al suo interno c'è la cooperazione, ma credo che sia il tempo di valutare un suo ampliamento. Mi rendo conto che è difficile fare sintesi tra le molteplici sfaccettature della rappresentanza agricola, ma è un settore produttivo estremamente esteso, distribuito e con diversi comparti produttivi. Forse affidare tutta questa responsabilità alla cooperazione è diventato eccessivo, in quanto possono mancare diverse sensibilità, proprio in considerazione della vastità del settore primario. L'agricoltura di qualità nei territori montani, così come il turismo, ha bisogno di molta manodopera, in gran parte stagionale. L'attuale normativa è estremamente rigida e vincolante. Le aziende avrebbero bisogno di strumenti flessibili, veloci, pratici. Inoltre, in questi anni abbiamo sempre maggior difficoltà nel trovare personale. Da anni ormai si evidenzia questa problematica, che si è sempre più aggravata. E questa è la domanda, Giuliano: quali percorsi possiamo intraprendere per riuscire a dare soluzioni che siano tutelanti per tutti? Per concludere, ritorno da dove sono partito, dai produttori. I produttori che ci chiedono visione, prospettiva, reddito che dia dignità al lavoro, vita, vivacità e potere economico alle imprese e alle famiglie. Tutti siamo alla ricerca di sostenibilità, tutti la cerchiamo e la pretendiamo. Bisogna però ricordarsi che sostenibilità è anche rispettare gli anelli deboli della catena e noi agricoltori ci sentiamo uno di questi. Oggi abbiamo al nostro tavolo persone che possono aiutarci a capire come esserlo un po' meno. Vi lascio con una frase di Edmund Wilson, che è uno scrittore critico letterario del secolo scorso, che dice questo: non c'è niente di più deludente di un reddito piccolo ma adeguato. Buona mattinata a tutti.
Peaceful in time when you speak.
Questa è la musica della band americana The Bird of Youth, la leader, la vocalist è Beth Wawern, e questa canzone si intitola When My Wings Hit the Shed ed è tratta dal Free Music Archive, che è un grande database di musica libera rilasciata dunque con licenze del tipo Creative Commons, musica in questo caso registrata anche dal vivo nella emittente americana WFMU del New Jersey, che all'epoca tra l'altro appunto gestiva il Free Music Archive, che ora invece sta vivendo una fase di trasformazione, ma nel quale trovate ancora molta musica rilasciata dagli autori con licenze libere del tipo Creative Commons, naturalmente secondo le variabili possibili nell'ambito di questa forma di divulgazione delle produzioni artistiche. Trovate peraltro altra musica che utilizziamo spesso anche qui a Voci dalle Dolomiti su Radio Cooperativa al sito archive.org. Per quanto riguarda il nostro podcast, a sua volta è rilasciato con licenze Creative Commons e disponibile a radiocooperativa.org e anche a bellunopop.it. Questa settimana ci siamo spostati in Trentino per proporvi alcuni degli interventi che si sono svolti a un convegno molto interessante, perché ha affrontato un tema particolarmente delicato, quello dell'agricoltura in montagna e della sua sostenibilità, della sua redditività e di vari altri aspetti connessi. Un convegno organizzato dalla Confederazione Italiana Agricoltori del Trentino, la CIA. Il titolo di questo convegno, che ha occupato un'intera mattinata nei locali delle cantine Mezza Corona, era Reddito, Cooperazione, Ambiente, quali prospettive per gli agricoltori di montagna? Il primo intervento che abbiamo ascoltato poco fa era quello del presidente della CIA Agricoltori Italiani, Paolo Calovi, presidente del Trentino. E ora ascolteremo invece l'intervento di Andrea Segre, che è presidente della Fondazione Edmund Mack di San Michele all'Adige.
Grazie dell'invito, grazie alla CIA per un'ulteriore opportunità di ascolto e di confronto e di crescita, vorrei dire. Venendo qui pensavo di riprendere i temi che abbiamo presentato recentemente legati al documento di visione che la Fondazione Mack ha scritto con un esercizio partecipato e cooperativo al suo interno, mettendo in rete i ricercatori, i tecnologi, la parte amministrativa che lavora in fondazione, nonché i docenti della scuola, i docenti dell'università. È un documento che un ente come il nostro doveva redigere per la responsabilità che ha rispetto al territorio e per guardare avanti, ma non è un esercizio filosofico, non è un esercizio teorico, è basato, fondato sulla conoscenza che questo ente, ecco, diciamo tutti da 145 anni, in realtà adesso stiamo un po' più vicini nel tempo, ha saputo sviluppare in termini di ricerca, di innovazione, di trasferimento tecnologico, ed è forse l'unico documento che traguarda il futuro, che riguarda l'agricoltura dell'arco alpino, l'agricoltura di montagna, e non a caso un capitolo centrale era su questo che avrei voluto intervenire, ma invece no, vi leggo solo i titoli e poi se avete piacere scaricatelo dal sito. È dedicato proprio all'agricoltura di montagna, ma gli stimoli degli altri interventi mi impongono di dare delle risposte rispetto ai temi che sono venuti fuori oggi. Solo i titoli, perché noi abbiamo cercato di impostare questo documento guardando alle criticità che vive il nostro territorio. Noi lavoriamo per il territorio, questa fondazione è del territorio, lavoro in primis per il territorio, ma collegata al mondo evidentemente, perché i problemi di questo territorio sono problemi che altri territori hanno, ma partiamo da questo. E allora le criticità, vi leggo proprio i titoli: equilibrio tra agricoltura, ambiente e turismo in zone montane, temi che sono venuti fuori adesso, sostenibilità economica delle aziende di montagna e delle microproduzioni, guardando anche alla biodiversità delle produzioni, soluzioni ai problemi, e qui avete una sorta di inventario interessante, andatelo a leggere, individuazione delle aree montane vocate alle specifiche colture e allevamenti adatte all'ambiente di montagna e o marginali, parliamo di una parte di terre marginali rilevanti in questo territorio, scelta di indirizzi produttivi e modalità che favoriscono l'alto valore qualitativo e la creazione di un marchio, istituzione e valorizzazione della figura dell'agricoltore custode di ambiente e territorio, biodiversità e tradizione, individuazione di adeguati business plan, sembra un parolone, sono dei piani di azione economiche che riguardano le imprese, perché ricordiamoci, qui parliamo di mondo contadino, ma sono imprese agrarie a tutti gli effetti, individuazione di adeguati, dicevo, business plan a livello territoriale, di filiera e aziendali. Ci sono le indicazioni, noi questo strumento l'abbiamo, diciamo, redatto intanto per coinvolgere la stessa fondazione, che ha delle competenze, devo dire, lo dico da fuori senza averne avuto nessun merito, veramente di livello assai elevato, ma con l'obiettivo, come si fa in questi esercizi, sì, in altri enti che io conosco abbastanza bene, ISPRA e il CREA, che è l'ente di ricerca agricolo a livello nazionale, vigilati dai ministeri, sono dei documenti dove le istituzioni si pongono con l'obiettivo di risolvere i problemi del mondo. No, qui siamo focalizzati al territorio ed è un capitale, quello umano, che si è costruito nel tempo, che va utilizzato da questo punto di vista. Ecco, vi segnalo che in occasione del 145esimo abbiamo presentato, si fa per dire, anche il documento integrale, un documento scientifico, anche questo scaricabile dal sito, e noi lo aggiorneremo periodicamente, perché la scienza, l'innovazione, la ricerca vanno avanti. Ed è allora il primo punto, perché Paolo non è presente adesso, ma ci parliamo molto spesso, ha fatto delle domande concrete, e le NBT dove siamo, e la nostra ricerca sulle varietà a che punto è. E poi ha fatto un cenno, ma insomma è chiaro che il tema cimice drosofila pone, l'ha detto anche l'assessore Zanotelli prima, la fondazione al centro, diremmo così, di questi tavoli relativamente alla parte di ricerca. Allora dobbiamo essere chiari qui, credo lo siamo già stati, ma noi per fare trasferimento tecnologico non mi piace parlare di consulenza, non mi piace parlare di assistenza, un termine che in qualche modo dovremmo abolire, perché le risorse calano e i tempi passati, ma io vorrei andare indietro, e non lo faccio naturalmente qui, a come e quando è nata la politica agricola comunitaria, che si poneva l'obiettivo, e ci arriverò subito dopo, di sostenere il reddito degli agricoltori, sapendo che questo tendenzialmente cala, così come cala la spesa del consumatore rispetto al prodotto alimentare, agli acquisti alimentari, tendenze note al mondo, non solo quello della ricerca e scientifico. Però poi si è effettivamente, in tempi di risorse più abbondanti, ingenerato un meccanismo che pare in qualche modo abbia replicato degli schemi legati soprattutto all'assistenza. No, dobbiamo uscire da questo contesto, perché quel mondo non c'è più, e possiamo dare le risposte non in termini ottimistici, ma concrete, positive, e cercherò di farvi capire come. Le NBT, al di là adesso del riconoscimento a livello comunitario, che è comunque importante, e questo nuovo Parlamento, questa nuova Commissione che mi pare prenda servizio proprio oggi, dovrà entrare su questo tema, cioè ormai abbiamo capito tutti, anche diciamo l'opinione pubblica, che le NBT non sono gli OGM di cui si parlava un tempo, al di là che ancora poi in effetti nessuno ha dimostrato quanto male possono fare sulla salute, al di là poi dei numeri a livello globale di quanti OGM poi noi importiamo soprattutto nella parte mangimistica, ma non voglio entrare su questo, però hanno bisogno di tempo. Noi abbiamo fatto un investimento a suo tempo, lo continueremo a fare, abbiamo previsto delle risorse che peraltro ci sono state allocate dalla giunta precedente, andremo avanti sul percorso, in particolare in campo viti enologico, ma ci vorranno degli anni, cioè questo va detto molto chiaramente, non siamo dei prestigiatori, i ricercatori fanno ricerca e hanno bisogno di guardare avanti nel lungo periodo ed è onesto dirlo. I risultati, se ci saranno, avremo bisogno di diversi anni. E così come anche qui poi si leggono i giornali, e del resto ognuno fa il suo mestiere, sulla Vespa Samurai. Noi abbiamo scoperto, fra virgolette, due parassitoidi che la combattono naturalmente, perché gli antagonisti ci sono. E anche qui attendiamo tutti le linee guida che dovranno arrivare, noi siamo già pronti per lavorarci, ma devono ancora arrivare e non è che noi potremmo adesso rilasciare i parassitoidi immediatamente, ci vorrà anche del tempo per lavorarci, per fare quelle verifiche che ci vengono richieste. Però mi pare che l'attivazione in questo campo immediata, e lo citava prima nel passaggio anche istituzionale che è stato fatto dalla Giunta venerdì scorso, ci sia stata un'attivazione al pari di altre regioni. Ho letto da qualche parte che la regione Emilia-Romagna già moltiplicava e rilasciava. Adesso, insomma, la regione Emilia-Romagna sono molto avanti, perché io sto ormai più qui che lì, però non fino a questo punto. E dopo questo genera anche un po' di imbarazzo, perché poi sembra che qui non si stiano facendo le cose. Qui c'è un gioiello, lo dico, ripeto, senza nessun merito, che è molto avanti su questo, ma la ricerca ha bisogno di continuare, adesso non c'è l'assessore, ma ne abbiamo anche con lei parlato tante volte, se noi siamo arrivati a questo punto, e forse, lo dico con un po' di orgoglio, su questo tema e anche su altri, la drosofila è collegata, siamo un po' più avanti degli altri, perché negli anni abbiamo investito, perché negli anni abbiamo aumentato la rete di relazioni internazionali, perché i ricercatori talvolta operano in ottica cooperativa, collaborano, non talvolta, molto spesso, adottando un principio che ci è caro, e questa collaborazione poi porta a crescere, diciamo, il sistema, le soluzioni che si trovano in Nuova Zelanda piuttosto che negli Stati Uniti o viceversa in Trentino servono anche agli altri. Però dobbiamo investire in ricerca, perché io non voglio allarmare nessuno e quando sarà il caso di dirlo lo diremo, ma adesso c'è la cimice asiatica, fra un po' ci sarà qualcosa che sale dall'Africa, cioè bisogna dirlo prima per essere preparati, ripeto, non per fare allarmismo, e c'è bisogno di investire per essere pronti al momento giusto e non arrivare sempre dopo in ritardo. Non è stato fatto qui, ma lo dico perché quello che noi chiamiamo trasferimento tecnologico, sperimentazione, consulenza, non è assistenzialismo, lo ripeto, ha bisogno di ricerca. È vero, l'innovazione è una tradizione ben riuscita, la citazione, diceva prima la Presidente Mattarei, è di Oscar Wilde, insomma se ne intendeva parecchio, ma al di là del tipico tradizionale dobbiamo sapere che innovazione, e a monte c'è la ricerca, è la strada del futuro.
Stai ascoltando Radio Cooperativa.
Questo per la prima, diremmo così, domanda che faceva Paolo Calovi. Il secondo tema che dagli spunti così che ho sentito oggi volevo affrontare, e l'ha tirato fuori la l'assessore Zanotelli e la formazione. È un ente, caspita, che si fonda qui davvero da 145 anni sull'istituto agrario e poi ha proseguito con percorsi diversi, anche questi diciamo abbastanza storici, con le lauree, adesso le lauree magistrali, la scuola di dottorato. Ecco, vogliamo prendere in considerazione la formazione permanente, non soltanto il tavolo utilissimo, quello che diceva l'assessore prima, Agri Young, mi verrebbe da dire l'Agri Senior o Senior, cioè anche per, diciamo, gli imprenditori, ecco, diciamola così, diversamente giovani come me anche, che il mondo rispetto a 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa, quando ci siamo formati, è cambiato completamente, ma per riuscire a recepire quell'innovazione è fondamentale rimanere, come posso dire, attaccati, rimanere sul pezzo. E qui abbiamo un ente da questo punto di vista straordinario, perché io quello che vedo adesso, soprattutto con l'attivazione della laurea in viticoltura e enologia, c'era già, l'abbiamo solo riportata in casa, e adesso con le nuove lauree, in particolare quella che partirà sull'Agro Food Innovation Management, adesso questi termini inglesi servono un po' così per abbindolare anche, no scherzo, ma insomma è sull'innovazione, e io vedo che i ragazzi che poi vanno a fare le tesi in azienda qui, poi portano innovazione, se la riportano a casa, c'è uno scambio che poi continua. Questo è fondamentale, perché come io non mangio più, non ho la stessa abitudine alimentare, ma non ho neanche le stesse esigenze caloriche rispetto a 20 anni fa, 30 anni fa, la nostra dieta è cambiata evidentemente, ma anche la produzione, il mondo della produzione sta cambiando, e davvero se vuoi inserire queste innovazioni hai bisogno di un aggiornamento, quindi non so se chiamarlo Agri Senior o comunque un tavolo permanente di formazione, anche diremo così, in quella componente, se vogliamo, più storica, tradizionale, che ha bisogno però, perché le innovazioni di cui noi siamo portatori devono essere poi concretamente introdotte dal mondo rurale, dal mondo contadino, dagli imprenditori agricoli. E allora qual è il quadro di riferimento? Diciamo, e parto da uno spunto fondamentale, perché Paolo Calovi ha parlato di reddito dignitoso. E a me ha ricordato subito quando l'hai detto, quando studiavo agraria, che il mio professore di economia agraria, Di Cocco si chiamava, maestro di tutti noi, parlava del reddito soddisfacente. Ma già allora, perché così insomma si è formato su quei testi, su quella visione, cioè si capiva che il mondo agricolo, diciamo, rispetto agli altri settori economici, aveva un reddito calante. Ma per le ragioni che vi dicevo prima, i prezzi, diciamo, dei beni agricoli tendono a calare, poi vedremo però quali e dove si può recuperare un margine più alto, mentre diciamo il reddito, se la società cresce, il reddito pro capite, anche lì c'è una legge dell'economia, dove via via che aumenta questo reddito pro capite, la spesa in genere alimentare tende, diciamo, a non crescere nella stessa proporzione. Fra parentesi, non siete i miei studenti, ma lo dico lo stesso, è la legge di Engel, una legge che si è verificata, si verifica in ogni sistema economico. Qual è la situazione aberrante della nostra società, non soltanto in Trentino, ma penso all'Italia? È ovvio, è la spiegazione, hai una capacità di reddito un po' più alta, quindi adesso mettiamoci tutti nell'ottica del consumatore, perché poi è lì che si gioca anche il prezzo e il reddito. Mettiamoci nell'ottica di questo consumatore, che poi siamo noi. Ho un reddito un po' più alto, cerco di soddisfare al meglio i miei bisogni primari, ricordiamocelo che mangiare è un bisogno primario, senza mangiare non vivi, e peraltro se mangi anche bene, dicono i ricercatori, stai meglio e vivi più a lungo. Dicevo, se è facilmente spiegabile che hai dei surplus, diciamo, di reddito, e investi in qualcos'altro, ti compri una giacca nuova, cambi la macchina e così via. Adesso, ed è questo che ci deve far riflettere tutti, nella nostra società sta succedendo qualcosa di sconvolgente, cioè noi non cresciamo più, il reddito pro capite non cresce nello stesso modo rispetto a 10-15 anni fa, e io mi sarei aspettato da economista applicato, ma allora quella proporzione che destini agli alimenti tornerà un po' a crescere. No, continua a diminuire, vuol dire che noi al cibo, qualsiasi esso sia, non diamo più valore, lo vogliamo pagare pochissimo, perché vogliamo soddisfare altri bisogni. E siamo continuamente indotti a soddisfarli, e non faccio l'esempio di venerdì scorso, di quanto poi veniamo martellati per soddisfare non bisogni alimentari, ma qualcos'altro. È più importante del cibo, sembrerebbe di sì. E allora noi questi consumatori ce li dobbiamo riprendere in qualche modo, attraverso cosa? E il prodotto di montagna ha queste caratteristiche, la qualità e il gusto, ma dobbiamo farlo bene, perché altrimenti stiamo a parlare di poco, perché... Questo termine qualità, gusto, lo troviamo un po' da tutte le parti, come lo dirò fra brevissimo, anche il termine sostenibilità. Però se poi non riusciamo, trasferendo appunto quell'innovazione di cui ho appena parlato, e rendiamo davvero questo prodotto di alta qualità gustoso, poi il consumatore saprà riconoscerlo, non basta questo. Poi vedremo gli attori che stanno in mezzo a questa filiera fra il produttore e il consumatore, che talvolta effettivamente è troppo lunga e non porta un valore aggiunto. Ma dobbiamo arrivare a questa qualità, e abbiamo anche degli esempi anche vicino a noi, pensiamo all'Alto Adige, è importante. Vi faccio un esempio da tweet che mi ha colpito molto. Io ho sempre pensato che i pomodori, andandoli ad acquistare, non avessero più il gusto che sentivo una volta, e adesso c'è un agricoltore, che però di fatto non fa più l'agricoltore, nel Mantovano, Gandino si chiama, così cito anche il nome, andate a vedere, che fa pomodori in serra, fuori suolo praticamente, perché usa i LED, fattura 18 milioni di euro, ha la sua logistica e ha un pomodoro 365 giorni l'anno. Devo dire, io l'ho assaggiato, gusto notevole, odore notevole, niente più a che fare con l'agricoltura, niente più a che fare con le stagioni, ma ti dà un prodotto che ha una standardizzazione con una qualità elevata, e addirittura, non so se l'avete visto, forse no, è quello che ti dice soddisfatti o rimborsati, se non ti piace lo puoi riportare al supermercato. Mi sembra, diciamo, molto innovativo da una parte, ma molto, fra virgolette, preoccupante dall'altra, perché lo ha detto in qualche modo prima l'assessore Zanotelli, cioè se noi parliamo di agricoltura industriale abbiamo sbagliato tiro. Del resto io ho sempre pensato che l'agricoltura industriale fosse una sorta di ossimoro, una negazione, cioè o è agricoltura o industria, ma è un'altra cosa. E qui l'esempio, diciamo, che abbiamo sotto gli occhi, l'agricoltura di montagna, la tipicità, la tradizione, la qualità, il gusto, la differenziazione del prodotto, è l'esempio Fermalga, questo marchio collettivo, e anche qui un lavoro fatto dal punto di vista, diciamo, nutrizionale, semplifico così, dalla Fondazione Mach, è un esempio di come valorizzare un prodotto di, direi, super nicchia, in questo modo andando a contemporaneamente a lavorare sul territorio, in una nicchia, promuovendo il turismo, un turismo leggero, e le cose che sono state dette molto meglio di me prima. E allora, se questo, diciamo, è il quadro di riferimento, come possiamo, diciamo, inserirci in modo innovativo, in modo da tornare a un reddito dignitoso, perché questo è l'obiettivo. Poi si chiamava soddisfacente perché... diciamo, allora si capiva già che per remunerare i fattori della produzione era faticoso in questo settore. Dobbiamo trovare altre modalità, diciamo, di favorire il reddito. In questa alleanza, patto, non so come chiamarlo con un termine un po' più moderno, fra produzione e consumo ci sono degli attori intermedi fondamentali. Adesso la grande distribuzione, diciamo, è troppo facile prendere l'avversario, ma nella filiera è, diciamo, un attore in un'ottica cooperativa fondamentale, perché sta in mezzo, non solo, per dire la verità, far chi produce e poi chi consuma, e ha un potere, diciamo, di indirizzo e di comunicazione che è molto forte. C'è stato, l'ho visto qualche giorno fa, non sono un grande diciamo, visore, come si dice, un telespettatore, una pubblicità che ha fatto un po' discutere del mondo di Coop riguardo, diciamo, al potere dei consumatori, e sembrava in una qualche parte che fosse contro l'agricoltura o un certo tipo di agricoltura. In realtà, guardandole, ascoltando le spiegazioni, è esattamente il contrario, cioè fa capire quanto poi noi consumatori, come direbbe un mio collega, votando col portafoglio, andiamo a premiare le aziende, le imprese sostenibili. Allora qui ci dobbiamo intendere su un termine, perché lo citiamo molto e forse anche troppo spesso, ma guardavo, abbiamo gli obiettivi dell'agenda 2030 dell'ONU sullo sviluppo sostenibile. Anche noi inevitabilmente abbiamo costruito questa visione da qui a 10 anni guardando a dove entravamo negli obiettivi, ma guarda caso sull'agricoltura di montagna, vi cito anche la pagina 45, così quando la scaricate andate direttamente al punto, abbiamo, diciamo, interveniamo sull'agricoltura di montagna con le criticità e le soluzioni che vi sintetizzavo prima, senza entrare nel dettaglio, sui temi che stiamo affrontando oggi: produzione e consumi responsabile, obiettivo 12, lavoro dignitoso, è da lì che l'hai copiato, lavoro dignitoso e crescita economica. So che non l'hai copiato, da lì era una battuta. 8, 11, città e comunità sostenibili. Allora, cosa potremmo fare fra le cose che sono state dette oggi, e le condivido, in quest'ottica di sistema, perché da soli e in ottica cooperativa non si va da nessuna parte. Prendo spunto velocemente dal lavoro che sta facendo la FAO, che io sto seguendo, sulle cosiddette diete sostenibili e sane. Adesso traduco, diciamo, dall'inglese. A fondo, diciamo, l'interesse del nostro paese, ed è stato spinto proprio dalla nuova ambasciatrice presso la FAO, che si chiama Lo Monaco, e stiamo lavorando con lei su questo, è la promozione della dieta mediterranea, che è qualche problema, i semafori, avete presente, i dazi, ce li ha a livello internazionale, ma promuovendo le diete sane, salubri e sostenibili in generale. Ma dentro la dieta, non vi sto a dare la definizione sostenibile, c'è, come dire, un percorso di definizione molto chiaro. Ma allora perché non fare qui un laboratorio della sostenibilità, partendo però dalla produzione, mettendo assieme tutti diciamo gli attori, un laboratorio trentino della sostenibilità, dando, come dire, il primo driver, l'interesse che deve essere maggioritario, quello del reddito dignitoso, soddisfacente, un reddito che ti permetta di mantenere questa attività sul territorio, nelle terre alte, che è la cosa più difficile di tutte, ma dobbiamo farlo. E forse ci riuscirebbe trovando, non è un nuovo marchio, non è una nuova certificazione, ma anche uscire da questa logica che secondo me è un po' penalizzante di competizione all'interno dei settori, l'agricoltura biologica, quella biotecnologica, quella integrata, l'integrato spinto, ma non riusciamo a lavorare su una definizione più ampia, misurabile, abbiamo tutte le competenze scientifiche per poterlo fare, che ci aiuti a definire appunto quello che è un sistema di produzione, di distribuzione e via fino alla fine della filiera di consumo sostenibile. Ecco perché l'obiettivo deve essere comune, quello davvero di creare un sistema, perché la parola è importante, in ottica cooperativa, vuol dire collaborando, e che traguardi il futuro, una visione positiva, ottimista, perché quello che è bello da vedere può essere, e anzi in questo caso lo sarà, anche buono e sano da mangiare. Grazie per l'attenzione.
Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
E a Radio Cooperativa state ascoltando Voci dalle Dolomiti, la trasmissione che va in onda il martedì. Questo è il programma del 7 gennaio 2020, che sarà poi riproposto il 14 gennaio, quindi il martedì successivo. Naturalmente vi rinnovo gli auguri di buon anno nuovo e vi ricordo che stiamo ascoltando alcuni degli interventi tratti da un convegno che si è svolto a Trento, promosso dalla Confederazione Italiana Agricoltori. Si tratta di un convegno dedicato alle prospettive per l'agricoltura, gli agricoltori in montagna. Il prossimo e ultimo intervento che vi propongo per questa settimana, successivamente ve ne proporrò un altro paio, è quello di Claudio Mazzini, responsabile commerciale del settore freschissimi di Coop Italia. E come sentirete, proprio in apertura di intervento, Claudio Mazzini farà riferimento a uno spot della Coop che ha mostrato in sala durante il convegno, ma che qui in radio non vi posso proporre.
Questo era lo spot a cui faceva riferimento prima Andrea. Mi serve perché con questo spot Coop prova a ingaggiare in maniera diversa i consumatori. Questo non è uno spot contro nessuno, è uno spot che invece dice che già oggi esistono, per tutte quelle cose che avete visto, soluzioni differenti, che esiste la possibilità di avere carni allevate in un certo modo, di avere ortofrutta prodotta nel rispetto dell'ambiente, di avere una diversa possibilità di produrre. Questo il tema della sostenibilità, che è anche sostenibilità economica, anzi parte della sostenibilità economica. Dice: tu ogni giorno fai una scelta, questa scelta, se la fai su un prodotto giusto, puoi cambiare le cose, perché ovviamente determini il successo o l'insuccesso di un prodotto e determini quindi la creazione di un nuovo bisogno. Io l'altra cosa che volevo raccontarvi su questo aspetto è che noi abbiamo una simmetria terrificante e crescente tra chi produce e chi distribuisce. Sono censiti in Italia 12.000 operatori che possono vendere ortofrutta. A comprarla si è rimasti in 20, i primi 5 fanno l'80%. È evidente che questo è un problema. L'aggregazione, la asimmetria, la crescita non coordinata della produzione verso un mondo distributivo che corre. Oggi noi siamo sostanzialmente diversi da quello che eravamo 10 anni fa, e parlo di mondo distributivo, tra 5 anni lo saremo ancora di più. Molti degli attori che ci sono oggi non ci saranno più. Noi vogliamo essere tra quelli che ci rimangono, e per fare questo crediamo che sia necessario determinare e fare una scelta che è di campo, perché a questo punto non è più possibile, come diceva anche Giuliano, parlare a tutti e andare bene a tutti. Bisogna cominciare a fare delle scelte e cominciare a parlare a qualcuno che abbia lo stesso set valoriale che ci contraddistingue. Sul tema del lavoro faccio una battuta, perché io ho un caro amico, io sono di montagna, sono degli Appennini modenesi di origine, e ho un amico che ha deciso di piantare mezzo ettaro di mele antiche, un folle assoluto, lui di mestiere fa altro, lo fa come hobby, quindi tutta una serie di mele che poi fa biologiche, riesce a valorizzare, ma con produzioni veramente ridicole per ettaro, e riesce con il suo lavoro domenicale a fare tutto tranne la raccolta. E quindi per la raccolta da anni si organizza un grande evento con tutti gli amici in cui si raccolgono le mele e poi si fa una grigliata. Oggi è illegittimo. Se arriva un controllo, io sono o prestatore in nero di manodopera e lui deve chiudere l'azienda, perché prenderebbe una multa tale, di tale identità, che sarebbe costretto a chiudere. Ora, è evidente che le cose insensate vanno cambiate, e su questo io sono d'accordo con te. È giusto avere le regole, ma bisogna prevedere all'interno delle regole le opportune deroghe. L'agricoltura di alta quota, di montagna, ha nella sua essere delle necessità di deroghe differenti che vanno previste. Cioè, è insensato pensare che una maglia poderale di un ettaro possa avere le stesse regole del latifondista calabrese o pugliese. Sono due mondi diversi tra loro, quindi è evidente che un bravo normatore deve tenere in considerazione questi due aspetti. Si parlava stamattina di valorizzazione. Adesso io conosco meglio il mondo delle mele rispetto a quello del vino, di uno sono anche un attore economico importante, nel senso che la COP vale circa il 7% di tutte le mele che partono da queste valli verso la distribuzione, quindi, come dire, siamo un soggetto economico rilevante. Di vino sono solo un consumatore, ma sulle mele bisognerà trovare un modo per distinguere le mele di pianura da quelle della Val di Sole. Non potranno avere la stessa remunerazione, perché diverso è la fatica che si fa a produrle, ma la qualità deve essere intrinsecamente e riconoscibile, perché non può essere che solo la fatica sia la differenza, perché il consumatore dopo un po' tende a dimenticarsi. Allora cominciamo a ragionare, e come dire, qua intorno esempi ce ne sono, di come segmentare verso l'alto, di come dare i millesimati, i cru. Devo dire che qui il mondo del vino ha fatto scuola, ora forse anche sulle mele è ora di cominciare a immaginare che in alta quota si producano mele diverse, con una qualità differente, che vadano segnalate diversamente. Peraltro voi avete, sul tema dell'integrazione e dell'aggregazione, fatto una cosa straordinaria. Voi avete creato Melinda. Melinda è la Ferrari dei marchi ortofrutticoli, è l'unico marchio che, se chiedete a 100 consumatori di dire un marchio, 90 vi dicono Melinda. Allora, questo è un patrimonio enorme che non dovete assolutamente distruggere o svilire, dovete cambiarlo, innovarlo, migliorarlo, tutto quanto, ma non fate l'errore di fare un passo indietro dall'aggregazione, perché qui uso una parola che non è mia, è di un reggiano, ed era un sindacalista, che diceva che uniti siamo tutto, divisi siamo canaglia. E la verità è questa, cioè voi immaginate se 5.000 produttori che siete doveste venire a negoziare singolarmente con me, al di là della complessità per me, ma questo sarebbe il meno. È evidente che perdereste domani, cioè non c'è la necessità di avere un'agricoltura più aggregata, più integrata, per chi come noi fa del rispetto delle regole una ragione d'essere, è essenziale.
Stai ascoltando Radio Cooperativa.
Io vi faccio un esempio di qualche chilometro più in giù. Hanno provato a fare un'aggregazione nel mondo delle pere, che sta stentando, che si chiama Opera. Bene, Opera in 3 anni è diventato il mio primo fornitore di pere, e a me ha risolto un problema, perché mi dà più quantitativi, più stabilità, più garanzie. Quindi il fatto che non si riesca ad arrivare fino in fondo a questa aggregazione, per me è un minus, non è un plus. Guardate bene che da questo punto di vista, se vogliamo salvare questo sistema paese, che è fondamentalmente agroindustriale, ormai la voce agroindustria è la prima voce economica dell'Italia, avremo il dovere di tutelarla, di proteggerla. Bene, allora, come italiano, prima che come distributore italiano, credo che sia necessario procedere speditamente in un'aggregazione coordinata, che non vuol dire fare delle ammucchiate, vuol dire mettere a fattor comune tutti i costi intermedi non necessari. Noi dobbiamo idealmente unire chi consuma e chi produce, riducendo tutto quello che sta in mezzo al minimo. Solo in questo modo riusciremo a dare un reddito soddisfacente e un prezzo soddisfacente a chi consuma, perché gli stati sociali si stanno impoverendo, e se voi guardate oggi nella distribuzione chi cresce, chi prende quote, sono chi parla al portafoglio. Questa è la verità. e abbiamo una nuova competizione. Noi non vogliamo sfuggirlo, noi non vogliamo diventare un discount, ma non li possiamo ignorare. Quindi è evidente che anche noi dovremmo trovare un equilibrio. Prima si parlava di non diventare prestatori d'opera. Non abbiate paura dei club, delle mele o delle varietà. Non fatevi però schiavizzare da questi, cioè rivendicate la dignità che produrre qui è un'altra roba. Cercate di fare accordi che siano lungimiranti e che non tutelino solo il brand ma anche chi produce, perché questo è essenziale. Voi avete una grande opportunità perché potete vendere un territorio unico e prodotti che spesso sono altrettanto unici. Nelle mele purtroppo questo un pochino si è perso, perché a forza di rincorrere quintali, poi il prodotto, onestamente, io frequento queste valli da quando avevo i capelli neri ed ero un ragazzino, il prodotto non è più lo stesso, la qualità non è più la stessa, però si fanno tanti più quintali per ettaro. Non so se questa è la strada, non so se questa è la strada, perché a quel punto la differenza tra voi e un polacco dovete spiegarla. Allora, noi abbiamo, credo, noi, e quando parlo con noi parlo dell'intera filiera, la necessità di fare un qualcosa di diverso, anche di innovare il modo di fare commercio, perché probabilmente questa spinta quotidiana, noi facciamo, non è il caso delle mele che fortunatamente sono un pochino più stabili, mi riferisco a un altro settore ma ve lo racconto perché è interessante. Voi sapete che il mondo del pollo, in Italia ci sono 3 operatori di fatto significativi, altri 3 secondari, però in 6 si fa tutto il mercato. E noi passiamo 3 giorni a settimana a negoziare un prezzo, e io devo dire che sia i miei che comprano, sia quelli che vendono hanno una fantasia straordinaria, perché alla 52esima settimana a raccontarsi le solite cazzate non so come facciano, per fare un prezzo che il lunedì non vale più. E si ricomincia con quest'altra negoziazione allucinante che costa a noi montagne di denari e costa a loro montagne di denari. Allora, trovare un modo perché questi denari vengano utilizzati diversamente probabilmente è una strada. Io, quando si parla di grande distribuzione, devo dire che comincio ad avere un po' di orticaria, perché nelle generalizzazioni poi tutto sfuma e tutto diventa una marmellata indistinta. Noi siamo la Coop, non siamo la grande distribuzione. Per noi cooperare non è, come dire, una bella parola, è il motivo per cui ci siamo e per cui ha senso che ci siamo anche domani. Quindi noi ci siamo per provare anche modelli economici diversi, ci siamo se partiamo però da 2 presupposti che sono fondamentali: la reciprocità, quindi non è che può essere solo non può essere unilaterale, c'è una volta che ha bisogno il produttore, c'è la volta che ha bisogno il consumatore, quindi un meccanismo di reciprocità chiaro, e ragionare su obiettivi comuni che non possono essere solo il margine di ciascuno, che è necessario, ma provare a capire come, facendo filiera, riusciamo a essere più efficaci e più efficienti tutti. Io credo che dobbiamo cercare di non ripetere gli errori che noi abbiamo fatto in passato, che soffrono del gigantismo, che soffrono del parlare molto e fare poco. I nostri amici tedeschi ci stanno insegnando una cosa, che intanto non è così vero che gli italiani sono così diversi. Gli assortimenti di Lidl e delle Aldi sono uguali da Bolzano a Catanzaro. Quindi semplicità, assortimento molto, molto concentrato ed efficacia. Quindi da quel modello dobbiamo imparare a essere un po' meno bizantini, ma ripeto, non dobbiamo dimenticare che per noi mangiare non è solo nutrirsi, e quindi è evidente che esiste il consumatore che è disposto a spendere 15 euro per una bottiglia di vino, e magari è lo stesso che poi per il vino di tutti i giorni gli basta spenderne 3,5 o 4, che non ha bisogno sempre solo di mangiare gourmet o sempre solo di mangiare di bassa qualità. Però dobbiamo capire come intercettare meglio questa domanda e come cercare di farla con un modello che è nostro e che è cooperativo e che è possibile. Io credo che il modello cooperativo abbia in sé tutti gli anticorpi per essere un modello vincente, perché cooperare, cioè fare le cose assieme, è sempre giusto. Poi bisogna trovare il modo di farlo in maniera intelligente. Metterci in filiera con obiettivi comuni è l'unica strada, non ne abbiamo un'altra, cioè non c'è un piano B, Voglio dire, non c'è un piano B, perché l'Italia, per come è fatta, al di là delle altitudini, voi prendete la cartina, provate a piegarla così, con il crinale appenninico in mezzo, no? In realtà non abbiamo un nord e un sud, abbiamo una montagna e una pianura. E se voi prendete uno contadino che sta sui Nebrodi, che sta in Sila, che sta a Pavullo nel Frignano, dove vengo io, o che sta in Val di Sole, vi assicuro che ha le stesse identiche esigenze, perché la differenza non la fa il nord e il sud, la fa la complessità di vivere tra pianura e montagna. Quindi, siccome l'Italia è tolte due o tre pianure ormai assolutamente antropizzate, Emilia Romagna, Campania e Puglia, che ormai sono più le persone che ci vivono che gli ettari di terra, abbiamo la necessità di valorizzare un territorio che fondamentalmente è appenninico e montano, e non lo possiamo fare sulle quantità, non lo possiamo fare sui quintali, dobbiamo farlo provando a vendere un qualcosa che sia sostenibile per chi produce e sostenibile per chi consuma, e sia sostenibile sostanzialmente per dare una prospettiva a questo paese. Io spero di aver occupato un po' di tempo e vi ringrazio per l'ospitalità.
Era la voce di Claudio Mazzini di Coop Italia, intervenuto al convegno promosso dalla Confederazione Italiana Agricoltori del Trentino il 2 dicembre scorso. Da questo stesso incontro ora vi propongo l'intervento di Gianni Bort, presidente della Camera di Commercio di Trento, mentre nelle prossime settimane vi farò ascoltare un altro paio di relatori a questo interessante appuntamento per una riflessione sull'agricoltura in montagna. Ecco dunque Gianni Bort, presidente della Camera di Commercio di Trento.
Signore e signori, buongiorno. In una terra come il Trentino, l'agricoltura di montagna non è solo un'importante componente economica, ma anche un forte elemento di identità nel quale si intrecciano indissolubilmente elementi storici e ambientali. Essa riflette la ricchezza del territorio, la varietà delle scelte culturali, i modi di vita che nei secoli hanno caratterizzato singole aree, vallate e altipiani. L'attività agricola ha dato vita nel tempo ad un patrimonio straordinario di valore culturale e culturale, che ancora oggi è di straordinaria attualità. Dalla drammatica crisi economica che a fine Ottocento ha svuotato le nostre valli con un'imponente ondata emigratoria, alla nascita del sistema cooperativo, che fu la reazione a quella crisi, l'agricoltura è sempre stata una dimensione economica e sociale caratterizzante del nostro territorio e continua ad esserlo. Non vi è angolo di esso che non sia interessato dal fenomeno agricolo, inteso nel senso più ampio del termine, dalla viticoltura alla frutticoltura, dalla zootecnia alla silvicoltura, senza dimenticare le produzioni del peggio. Protagonista del nostro presente e del nostro passato, l'agricoltura si candida ad essere una risorsa preziosa anche per il nostro futuro. I dati, infatti, ci parlano di un settore che a partire dal 2015 sta recuperando il suo stato di salute grazie ad un trend di crescita degli operatori. L'anno scorso il numero delle imprese agricole, per lo più di piccole dimensioni, lo ricordava bene Calovi, e a conduzioni familiari ha superato quota 7.800 unità. Tra le pieghe dei dati si scoprono elementi degni di attenzione e che segnalano una ritrovata vitalità del comparto. Un dato interessante a questo proposito riguarda l'imprenditorialità giovanile. L'anno scorso le aziende agricole condotte da under 35 hanno rappresentato oltre il 30% delle nuove iscrizioni, cioè più di 150 imprese in un anno. Che i giovani tornino a guardare con fiducia all'agricoltura è un fenomeno incoraggiante, non solo perché essi rappresentano il futuro, ma soprattutto perché le giovani generazioni mostrano di coniugare una maggiore attenzione per i temi ambientali con un'innata vocazione per una cultura tecnologica e digitale, prefigurando nuovi originali orizzonti anche nell'approccio ai tradizionali temi agricoli. Proprio per questi aspetti direi che il connubio fra giovani ed agricoltura è strategico e lo è ancor di più per un'agricoltura di montagna come la nostra, che per i limiti imposti dalla morfologia del territorio deve puntare sulla qualità più che sulla quantità, sul valore più che sul volume, sull'intensità del capitale umano più che su quella del capitale produttivo. Oggi infatti non basta più solo produrre, occorre saper attivare logiche di intersettorialità e di complementarietà, in grado di far agire dimensioni economiche diverse per accrescere sul mercato il valore del prodotto finito. In altre parole, bisogna saper riconoscere e mettere a profitto le catene del valore che esistono anche nel nostro piccolo Trentino. Una di queste è quella che lega agricoltura e turismo. L'identità agricola di un territorio ormai non può più essere disgiunta dalla sua vocazione turistica, ma deve diventare un elemento di competitività che integra la sua offerta. Viaggiare e fare vacanze significa esplorare territori, paesaggi agricoli, giacimenti enogastronomici, scoprire sapori e saperi. Sono queste le tendenze del turista evoluto, che non si accontenta più del bagno al mare, della gita in montagna o del museo cittadino. In Italia, secondo i dati del rapporto ISNART Union Camere, questo tipo di viaggiatore, che va alla ricerca dell'autenticità dei territori, genera un volume d'affari di più di 12 miliardi di euro all'anno, ovvero il 15% dell'intero comparto turistico italiano. Se poi aggiungiamo che il 64% degli italiani, secondo uno studio dell'Università di Bergamo, ritiene molto importante l'offerta enogastronomica nella scelta di una destinazione, possiamo facilmente capire quali siano le potenzialità dell'alleanza turismo-agricoltura. A questo proposito vale la pena riflettere su qualche cifra. Nella nostra provincia l'anno scorso si sono registrati 6,1 milioni di arrivi ed oltre 32 milioni di presenze. I dati in nostro possesso mostrano che i turisti stranieri sono dotati di una significativa capacità di spesa. Proprio la loro spesa in servizi turistici, che rientra fra le voci dell'export, ammonta ogni anno a più di 700 milioni di euro su un totale di circa 4 miliardi di esportazioni, cioè quasi il 18% dell'export provinciale. È un mercato che potenzialmente turismo e agricoltura possono condividere, alla stessa maniera di come essi si trovano a condividere un altro aspetto fondamentale del loro essere, l'ambiente. L'agricoltura disegna e preserva nel tempo il territorio, sia sotto il profilo naturalistico che culturale, e nel far questo collabora alla creazione del paesaggio. Non ha senso valutare il suo apporto economico solo in termini di PIL. L'agricoltura coinvolge aspetti legati alla tutela e alla valorizzazione del contesto ambientale che si riflettono direttamente sull'attività turistica, sulla proposta enogastronomica, sulla qualità stessa della vita. L'agricoltura resta la prima e la più antica forma di difesa del territorio, in particolare di un territorio di montagna. I rischi dell'abbandono, dello spopolamento, dell'incuria delle aree montane sono sotto gli occhi di tutti. La cronaca ci parla ogni giorno di un paese affetto da un'endemica fragilità idrogeologica. Vaste aree della penisola appaiono impotenti di fronte agli eventi meteorologici estremi e i costi delle emergenze ambientali spesso scelte irresponsabili, si ripercuotono pesantemente nei bilanci pubblici e privati, quando addirittura non si contano in termini di vite umane. A onor del vero, in Trentino le cose vanno un po' meglio, e lo ricordava anche l'assessore, da sempre qui da noi coltivare la montagna è una pratica di vita. Chi cresce all'ombra delle Alpi, fra valli, boschi e pascoli, sente la montagna come una presenza familiare. Uno spazio domestico da gestire con cura e responsabilità. In Trentino, coltivare la montagna ha una valenza culturale oltre che economica. Significa mantenere vivo un dialogo con le proprie radici, affermare una propria specificità, costruire una propria identità. Sono queste le considerazioni da cui una quindicina di anni fa la Camera di Commercio di Trento è partita per rinnovare il proprio approccio ai temi agricoli, per far dialogare il mondo dell'agricoltura con quello del turismo, per trasformare i prodotti dell'agricoltura di montagna in un valore aggiunto del brand territoriale. Da qui è partita l'idea di dare vita a Palazzo Roccabruna, la struttura camerale ideata per promuovere le specialità agroalimentari della nostra provincia. Oggi Palazzo Roccabruna è una vetrina delle produzioni di montagna. Gli ospiti che lo frequentano, siano essi turisti o residenti, hanno la possibilità di entrare in contatto diretto con le eccellenze della nostra agricoltura, dalle bollicine ai vini fermi, dalle mele ai piccoli frutti, e se allarghiamo il discorso, dai mieli al pesce, dall'olio del Garda ai formaggi di Malga. In questa prospettiva la montagna trentina assume la connotazione di un vero e proprio brand, un valore economico e culturale in grado di trainare i nostri prodotti. Un capitale simbolico di cui può beneficiare l'intero sistema agricolo trentino. Non è un caso che proprio su questi temi la Camera di Commercio di Trento e quella di Bolzano abbiano trovato un fecondo terreno di collaborazione. Da alcuni anni, infatti, le due istituzioni, d'intesa con le associazioni dei produttori, promuovono l'organizzazione di gemellaggi fra i vignaioli trentini e altoatesini, proprio nel nome della montagna quale elemento comune di una stessa identità territoriale. Vignaioli di montagna, lo sa Mara, è il titolo dell'evento che a Trento e a Bolzano, dal prossimo anno anche a Bologna, avvicinerà il pubblico ai prodotti di una viticoltura che deve molte delle sue caratteristiche alle condizioni pedoclimatiche di un territorio alpino. E qui la presenza dell'onorevole Poletti, come rappresentante di quel bellissimo territorio, potrà farci da apripista. La montagna è il filo conduttore anche dell'attività di valorizzazione dei formaggi di Malga, che rappresentano un tema su cui Palazzo Roccabruna lavora ormai da anni. Le tipicità casearie del Peggio sono una piccola produzione di pregio delle nostre vallate, che per ragioni storico-sociali sono esposte al rischio di estinzione. L'economia della Malga è essa stessa parte della nostra storia, della nostra identità culturale, ma anche è una fonte di reddito per chi continua a presidiare i lembi estremi delle nostre montagne, contribuendo con la propria attività alla salvaguardia del territorio. Valorizzare questa dimensione di frontiera significa ancora una volta prendersi cura della nostra montagna, investire nel capitale materiale e immateriale del nostro territorio. Per questo dal 2012 la Camera di Commercio, insieme con la Fondazione MAH, ha dato vita a uno specifico progetto che, dopo un lungo percorso, ha portato alla definizione di un disciplinare di produzione e alla registrazione di un marchio collettivo Trentino di Malga, che identifica i formaggi prodotti nelle Malghe trentine durante il periodo d'alpeggio. Oggi questo progetto, che coinvolge più di 30 strutture, ha rafforzato lo spirito di appartenenza fra i casari, ha alimentato un meccanismo virtuoso che genera nuove adesioni, ha imposto scelte di campo e ha determinato l'assunzione di responsabilità. le possibilità di una sopravvivenza per le produzioni di montagna e per la cultura e le economie che esse rappresentano passa attraverso questa capacità di fare il sistema, che qui è stato ricordato, e di creare valore per la propria offerta. Così anche la Malga può diventare meta di un turismo leggero, misurato sui tempi e sui modi della passeggiata, alla scoperta di un prodotto tradizionale garantito e di qualità. Fare sistema, creare reti, individuare le catene del valore sono le forme più efficaci per aprire nuove prospettive all'agricoltura delle zone estreme, nella consapevolezza che la qualità dell'ambiente montano è il presupposto per la conservazione stessa dell'immagine e del posizionamento del Trentino. Per innescare meccanismi virtuosi di questo tipo non si può prescindere da una considerazione che è sempre presente nell'azione camerale, ma che deve diventare patrimonio diffuso. Ogni iniziativa che interagisca con l'ambiente non va considerato solo nella sua naturale individualità, ma come componente di un più ampio progetto di sviluppo del territorio in cui è inserita.
Voci dalle Dolomiti a Radio Cooperativa.
E con l'intervento di Gianni Bort, presidente della Camera di Commercio di Trento, si chiude questa settimana Voci dalle Dolomiti, dedicata, grazie alla collaborazione della Confederazione Italiana Agricoltori di Trento, alle voci del convegno svoltosi circa un mese fa sull'agricoltura in montagna, promosso per l'appunto dalla Confederazione Italiana Agricoltori. Abbiamo ascoltato una selezione di voci, un altro paio di queste voci che ho selezionato per voi ve le proporrò nelle prossime settimane. Grazie dell'ascolto e buona serata da Zenone Sovilla.